Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Questi richiami alle scritture dell'Antico Testamento parlano dell'intervento salvifico di Dio che esce dalla sua imperscrutabilità per giudicare e salvare. A Lui bisogna aprire la porta, preparare la strada.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Così il Santo Padre ieri all'Angelus di mezzogiorno, tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, troviamo dunque queste parole dell'Avvento, riferite da Benedetto XVI a Giovanni Battista, una delle figure che appunto preparano la venuta del Signore e di cui tutti e quattro gli evangelisti parlano, facendo riferimento a anticipazioni contenute nell'Antico Testamento, negli scritti di Isaia, di Malachia. In tutti questi testi il riferimento, ha sottolineato il Santo Padre, all'intervento salvifico di Dio, a Dio dobbiamo aprire dunque le porte, preparare la strada. E allora è porta la mia password di oggi. La porta a Dio, quale migliore slogan per il tempo di Avvento. A Maria e a Giuseppe le porte furono chiuse in faccia, a Dio incarnato venivano chiuse le porte in faccia e spesso le chiudiamo ancora oggi. E questa figura appunto di Giovanni Battista, spiegato ieri Santo Padre all'Angelus, ci richiama invece a uno stile di vita semplice, sobrio e dovrebbe richiamare tutti noi oggi appunto a scegliere la sobrietà come stile di vita, specie in preparazione del Natale, in cui il Signore, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E il Santo Padre ha citato San Paolo. Dunque l'appello di Giovanni alla sobrietà va oltre, più in profondità, ha ricordato ancora il Papa, dello stile di vita, ci chiama a un cambiamento interiore, a partire proprio dal riconoscimento, dalla confessione del nostro peccato. E allora aprire la porta alla sobrietà vuol dire inevitabilmente chiuderla agli eccessi, alle tentazioni di questo periodo. Aprire la porta vuol dire disporsi all'accoglienza, anche e soprattutto nei confronti degli altri, dei diseredati. E non a caso, al termine della preghiera mariana, ieri il Santo Padre ha richiamato, ha ricordato che nei prossimi giorni a Ginevra e come in altre città si celebrerà il 50° anniversario dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, il 60° della Convenzione sullo status dei rifugiati e il 50° della Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia.
Affido al Signore quanti, spesso forzatamente, debbono lasciare il proprio paese o sono privi di nazionalità, mentre incoraggio la solidarietà nei loro confronti. Prego per tutti coloro che si prodigano per proteggere e assistere questi fratelli in situazioni di emergenza, esponendosi anche a gravi fatiche e pericoli.
A tutti costoro dobbiamo e dunque possiamo aprire la porta. Porta, l'etimologia è molto interessante, secondo alcuni da portare nel senso di sollevare, perché quando nell'antica Roma si tracciava con l'aratro il perimetro delle mura della città, l'aratro veniva appunto sollevato, portato in corrispondenza delle porte, delle aperture. Secondo altri dovrebbe trattarsi invece del participio passato di qualche antico verbo andato in disuso come poro, comunque affine al greco perao, che vuol dire giusto appunto passo, attraverso. Allora Dio esce dalla sua imperscrutabilità e si fa uomo, passa nella dimensione umana. A questo Dio dobbiamo aprire la porta, a questo Dio che varca la porta, il passaggio della nostra umanità, dobbiamo aprire la porta, riconoscere il suo passare appunto attraverso le miserie della vita umana, inclusa la sofferenza sulla croce.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludwig Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole. Pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo sulla parola porta, una parola molto riassuntiva dello spirito di Avvento, perché è incluso in questa parola il gesto di accoglienza nei confronti di chi è meno fortunato, di chi ha di meno, di chi è povero come povero venne Gesù, e anche la aprire la porta a Dio che si fa vicino a noi. Ci fa venire in mente la parola, inevitabilmente le porte che gli furono chiuse in faccia quando stava per venire tra di noi, quando stava per nascere. Aprire la porta, preparare la strada, è un'espressione che il Santo Padre, pronunciandola ieri, ha tratto dal suo libro Gesù di Nazaret. Ebbene, sull'Osservatore Romano, in data domenica 4 dicembre, viene pubblicata la relazione tenuta dal vescovo della diocesi di Piacenza Bobbio, Gianni Ambrosio, in occasione appunto della presentazione del libro Gesù di Nazaret di Benedetto XVI, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Scrive Monsignor Ambrosio: di solito un papa non scrive, non pubblica libri durante il suo pontificato. E quando Giovanni Paolo II presentò Varcare la soglia della speranza, il suo primo libro scritto durante il pontificato nel 94, ne parlai in termini positivi con un eminente teologo e mi rispose piuttosto freddo: risulta difficile precisare il grado di magistero in un intervento politico così inusuale. L'osservazione del teologo poteva essere pertinente, ma fu un grande merito di Giovanni Paolo II esporre non con i toni alti del magistero e neppure con il linguaggio argomentato del teologo, ma nella forma colloquiale di domanda e risposta, la sua esperienza di uomo di fede. Così, dopo i libri pubblicati da Giovanni Paolo II, questa forma di comunicazione non è più del tutto inusuale. E anzi, credo che possa essere considerata una forma interessante in cui troviamo insieme il maestro con il linguaggio dell'insegnamento, l'annunciatore con il linguaggio dell'annuncio e della testimonianza, l'amico e compagno di viaggio con il linguaggio della confidenza e dell'accompagnamento spirituale e culturale. Allora diciamo che questo stile, questa idea dei papi di scrivere dei libri apre la porta un po' a una nuova dimensione, no, del loro magistero, della comprensione soprattutto del loro magistero. E apriamo allora la porta adesso anche a una nuova interpretazione di Pinocchio. Su Il Giornale di oggi, titolo: Carissimo Pinocchio, l'Italia ti va troppo stretta. Il saggio di una studiosa statunitense vede nel burattino vivente il simbolo del nostro paese fra 800 e 900, ma la creatura di Collodi è molto di più. Allora, il segreto di Pinocchio, per tutti noi che l'abbiamo letto e vissuto nella nostra infanzia, è probabilmente il segreto di questo testo, il segreto di Collodi, è veramente aprire la porta, diciamo così, a una dimensione diversa, no? A un altro sguardo sulla realtà. Scrive infatti Veneziani su Il Giornale di oggi: il fascino di Pinocchio è proprio in quella magica ambiguità. Riuscire a intrigare i bambini di epoche e mondi diversi e insieme apparirti domestico, familiare, locale, tutto tuo. La vera universalità è quella che parte dalla provincia. e nel microcosmo rintraccia i segni del cosmo intero. Il vero mito è quello che sa coinvolgere e mobilitare la realtà. I sogni più belli sono quelli che si impastano con la vita quotidiana. Pinocchio è una favola cosmica e provinciale. Direi che sta proprio sulla soglia, no? Sta sulla porta fra piccolo e grande. Così come Dio, in questo tempo d'avvento ci piace pensarlo sulla porta che separa il nostro mondo e l'alto dei cieli. E ancora, a proposito dell'apertura delle porte delle nostre case a chi è meno fortunato, questa disposizione all'accoglienza, alla solidarietà, ecco il riferimento ai rifugiati, agli apolidi, vorrei segnalarvi sull'inserto la lettura del Corriere della Sera di ieri. E questo articolo per il dibattito delle idee, per la, il trafiletto del dibattito delle idee, lo scandalo economico del dono. Scusate, una singolare lettura appunto del dono. Natale incombe e l'incubo della corsa ai regali si avvicina. Quest'anno contribuiranno a renderlo ancora più angoscioso le tasche svuotate dalla crisi. Tuttavia, anche in tempi di vacche magre, il vero problema non sono i soldi, bensì quell'obbligo alla reciprocità che ci induce ogni volta a divinare da chi potremmo ricevere regali per non trovarci nella penosa condizione del debitore. Sull'ambiguità del dono, sul fondo di aggressività, è Carlo Formenti che scrive sul Corriere della Sera, sull'atto di aggressività che il donare inevitabilmente nasconde, antropologi, filosofi e psicologi hanno versato fiumi di inchiostro, convergendo su un concetto largamente condiviso. Il donatore acquisisce sempre potere nei confronti del donatario. Nella migliore delle ipotesi, il potere di costringerlo alla reciprocità, nella peggiore, che si realizza quando il donatario non è in grado di ricambiare, quello di metterlo in uno stato permanente di soggezione. Questa ambivalenza non impedisce al tema del dono e delle relazioni umane gratuite, beh, meno male, di assumere un peso crescente nel dibattito economico, politico e culturale sulle possibili alternative al modello mercatista, largamente egemone negli ultimi decenni e oggi oggetto di dure critiche per la tragica crisi in cui ha sprofondato il mondo. Aprire le porte non pone mai nell'altro nella condizione di soggezione, semmai appunto gli consente di accedere a uno stile di vita, una forma di vita semplicemente più umana.
La porta di casa mia, ho notizie arrivate da molto lontano. Dietro la porta di casa mia, ho un amore che tengo a portata di mano. Ho pensieri importanti, parcheggiati in un angolo, aspettano me. Ho parole scadenti, perdenti, vicino a me. Dietro la porta di casa mia c'è la polvere dei miei ritorni e della mia strada c'è l'ombra della mia anima sempre attenta ovunque vada. C'è un tempo preciso, un momento anche per te. Dietro la porta di casa che cosa c'è? Ci sono novità, ci sono notti che per niente al mondo cambierei. Ci sono novità e tutto quello che ci porterà. Questo vivere appesi coi denti per una faccia migliore. Questo vivere fuori dai tempi aspettando per ore. Ci sono novità, ci sono notti che per niente al mondo perderei. Ci sono novità e tutto quello che ci porterà. Questo gran consumarsi di mani giocando carte migliori. Questo leggere sempre le mani e cercarne i colori.
Oh, Oggi tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta divaghiamo sulla parola porta. Con l'avvento Dio esce dalla sua imperscrutabilità per giudicare e salvare. A Lui bisogna aprire la porta, preparare la strada. Così ieri il Santo Padre all'Angelus di Mezzogiorno, invitandoci ad aprire sempre la porta al Signore. Aprire la porta al Dio che si fa piccolo, che si fa povero, significa aprirsi ai piccoli, ai poveri che sono tra noi, vicino a noi. Servizio di Chiara Spoletini.
Guardare realmente qualcosa non significa solo vederla, bisogna andare oltre per viverla davvero. È questo quello che fa un non vedente, è questo quello che fa un artista. Non si limita ai contorni, a quello che è visibile a tutti. Forse è per questo che nasce Monlus, associazione no profit che si dedica alla promozione di arte, cultura, sport e spettacolo per non vedenti. Ce ne parla Morena Burattini, ideatrice di questo progetto.
Nasce principalmente per dare a tutti i non vedenti e non solo, perché noi vogliamo fare integrazione con tutte le persone normodotate, l'opportunità di fare arte, sport, cultura e spettacolo. Quindi io queste le chiamo le meravigliose arti, perché non saprei come definirle, per me sono arti, di farle tutti insieme, quindi finalmente cercare di abbattere il muro che purtroppo ancora oggi c'è un po' tra chi ha una sorta di disabilità e con le persone normodotate. Quindi ho pensato di fare questa associazione, di metterci tutte queste arti che si possono fare insieme senza nessuna discriminazione.
E quali sono i prossimi obiettivi di Monlus? Come intendete cominciare? Ci saranno diverse iniziative?
Sì, beh, innanzitutto c'è stato il battesimo dell'associazione al Ministero del Tesoro, abbiamo fatto il nostro battesimo e quindi da lì, tra virgolette, è partita Monlus, era già partita da prima, ma da là è proprio partito il tutto. E adesso le prossime iniziative saranno di fare una campagna di informazione di tutto quello che fa la Monlus, di associazione, quindi di trovare dei soci, delle persone che comunque vogliono unirsi a noi. Quindi ecco, le prossime cose adesso a brevissimo, a Natale, dovremo fare una campagna di informazione nei grossi centri commerciali. Poi vorremmo fare una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, quindi nelle scuole elementari, far conoscere ai bambini tutte le cose che si possono fare anche se si ha una disabilità, e poi tante altre cose che speriamo di poter portare avanti.
So infatti che ci sono anche in cantiere progetti più grossi, un museo tattile nazionale,
esatto,
un festival delle arti, una web, un portale web e una radio anche.
Sì, il nostro intento è anche questo, di fare una radio web dove far sentire tutta la musica dei vari cantanti emergenti che ci sono in Italia, perché ce ne sono tantissimi. Sia di cantanti emergenti non vedenti che appunto normodotati.
In questo momento in cui la cultura e lo sport sono considerati un po' il superfluo, l'in più, perché voi credete che sia necessario occuparsi di questo, dedicarsi totalmente a questo?
Ma non credo che sia un superfluo, credo che comunque sia un credo di vita, perché lo sport comunque fa bene alla vita, alla mente, sin da piccoli se si fa uno sport si ha in un certo senso una disciplina mentale, e quindi credo che sia basilare lo sport nella vita delle persone.
Credo di capire che Monlus intenda proporre una cultura che non sia solo quella dell'immagine, quindi fruibile solo attraverso il senso della vista, ma vuole oltrepassare le barriere e dare ai non vedenti la possibilità di fare che cosa, o di essere che cosa, rappresentanti di un'altra bellezza, di nuove e diverse emozioni.
Sì, perché comunque, ecco, stavi parlando anche prima dell'arte. L'arte si può vivere anche in un'altra piccola dimensione, non soltanto nel vederla, ma anche nel toccarla, nel viverla in tutti i modi, in tutti i sensi.
Allora io ringrazio Morena Burattini, ideatrice di Monlus, per averci raccontato questa bella novità. Le faccio un grande in bocca al lupo e a risentirci alla prossima iniziativa.
Grazie, grazie a te e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Pagine, fogli, parole, divaghiamo oggi su porta, la parola porta, e vorrei giusto ricordare che Porta Fidei, la porta della fede, è il titolo del motu proprio con il quale il Santo Padre ha indetto l'anno della fede. A partire dal prossimo 11 ottobre 2012, 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, e terminerà questo anno della fede nella solennità di Nostro Signore Cristo Re dell'Universo il 24 novembre del 2013. Così inizia il motu proprio del Santo Padre, la porta della fede, che introduce alla vita di comunione con Dio e permette l'ingresso nella sua Chiesa, è sempre aperta per noi. È possibile oltrepassare quella soglia quando la parola di Dio viene annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita. Esso inizia con il battesimo, mediante il quale possiamo chiamare Dio con il nome di Padre, e si conclude con il passaggio attraverso la morte alla vita eterna, frutto della risurrezione del Signore Gesù, che con il dono dello Spirito ha voluto coinvolgere nella sua stessa gloria quanti credono in Lui. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Come aprire le porte a chi non ci assomiglia, la sfida maggiore per noi cristiani, l'esempio però che possiamo e dobbiamo esportare agli altri, modellandoci a vicenda con questi altri su uno schema di convivenza pacifica basato sulla tolleranza, sul rispetto reciproci. Nella storia è stato possibile, ci sono degli esempi di casi virtuosi in questo senso, ed è proprio in questa chiave il libro che vorrei segnalarvi oggi, edito dalla EMI, dall'editrice missionaria italiana, di Chiara Zappa, Noi cristiani d'Arabia. È un libro di ritratti che gettano una luce nuova su una minoranza di cristiani e sulla loro convivenza fianco a fianco nella vita di tutti i giorni con milioni di musulmani. Vi sto leggendo dalla quarta di copertina. E Parole non crociate, questo è il primo titolo di una nuova collana della EMI dedicata appunto ai temi del dialogo, della convivenza, della cultura della pace. Una inchiesta ricca di informazioni sulla comunità cristiana del Golfo Persico, stretta tra le grandi dinamiche geopolitiche da una parte e la fatica di affermare il proprio ruolo nel cuore del mondo islamico dall'altra. Chiara Zappa è una giornalista, lavora al mensile del PIME, del Pontificio Istituto per le Missioni Estere e Mondo in Missione, e collabora anche con Avvenire. E questo libro ha infatti il taglio di un report giornalistico. E vorrei semplicemente leggervi le due righe di introduzione dell'autrice stessa. E il famoso poeta pre-islamico Labid, vissuto nella penisola arabica tra il VI e il VII secolo, in un poema composto prima della sua conversione all'Islam, raccontava che durante un viaggio alla Mecca verso lo Yemen, avvicinandosi ad alcuni villaggi lungo la costa, veniva sempre salutato dal canto del gallo e dal suono di speciali nacchere di legno usate al posto delle campane per chiamare i fedeli alla preghiera. Nei primi secoli dell'era cristiana la fede in Gesù era ampiamente diffusa tra le tribù nomadi d'Arabia. Dalla Siria i fedeli che percorrevano le rotte carovaniere trasmisero il loro credo fra le tribù che incontrarono costeggiando il Mar Rosso. Le vie del Vangelo seguirono così l'annuncio di discepoli e mercanti, vescovi e re, e nel cuore della penisola arabica, soprattutto nello Yemen, nell'attuale Oman, nei paesi e nelle isole del Golfo Persico, vivevano numerose ferventi comunità, sorgevano monasteri ed erano state istituite diocesi. Questo dunque è l'origine storica della convivenza tra cristiani e musulmani nei paesi di antica tradizione araba. Questa dunque la chiave per potersi reciprocamente aprire la porta, per continuare a conoscersi sempre più a fondo e soprattutto a convivere in pace e a costruire insieme la pace per tutta l'umanità. Allora, tutto ciò, la ricostruzione delle vicende dei cristiani d'Arabia, appunto di cristiani in paesi arabi, nel libro Noi cristiani d'Arabia di Chiara Zappa, in libreria per l'editrice missionaria italiana EMI. Cari amici, oggi abbiamo divagato sulla parola porta. Dio esce dalla sua imperscrutabilità per giudicare e salvare. A lui bisogna aprire la porta, preparare la strada. Così ieri il Santo Padre all'Angelus di Mezzogiorno, citando se stesso, citando un breve passo dal suo libro Gesù di Nazareth. E allora io non posso non salutarvi oggi ricordando una voce che è appunto nel cuore di tutti noi, con un invito che ha davvero cambiato in parte il corso della storia umana. Voce e annuncio non hanno bisogno di presentazioni. Allora, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
È pieno di parole.
Ogni parola è un mondo.
Il mondo è pieno di parole.
Ogni parola è un mondo.
Il mondo è pieno di parole.
Ogni parola è un mondo.
Ogni parola è un mondo.
Pagine,
fogli,
mondi,
parole.